Il tema del peccato, un seminario di 12 incontri tenuto dal pastore Domenico Visigalli.
Siamo arrivati alla fine dei nostri incontri. Io ringrazio il Signore che mi ha dato questa gioia di essere qui con voi, ringrazio per l'ospitalità, ringrazio per la frequenza. Sono veramente contento, non di partire, ma come dicono i francesi, partir c'est mourir un peu, partire è un po' come morire. Torniamo per poi andare ad Aosta. E una campagna evangelistica è sempre una cosa molto interessante. Ringrazio voi perché avete avuto la pazienza di seguirmi fino a qui. Ho molto apprezzato la presenza di amici che ho conosciuto per la prima volta e mi congratulo con loro per la loro passione per gli studi biblici. Devo dire che sono stato una volta di più colpito dalla presenza massiccia della vecchia guardia, che non ha mancato una riunione. E poi contento anche di aver visto dei giovani presenti. La fine del peccato. Vorrei incominciare l'argomento che chiude il nostro seminario. È veramente un peccato che nelle chiese cristiane non si parli della fine del peccato, perché il peccato finirà, il male non è eterno. C'è una filosofia strana accettata da molti cristiani, disgraziatamente, lontanissima dal pensiero della Bibbia, come lontano il Levante dal Ponente, che vuole che il bene e il male siano sempre esistiti, sono come due binari che vengono dall'infinito e all'infinito vanno senza mai incontrarsi. Mi dispiace, ma questo non è il pensiero della Bibbia. Abbiamo detto che il male ha avuto un inizio e il male avrà una fine. Voglio citare il mio vecchio professore Alfredo Vaucher, che dice nella sua Histoire du Salut, la storia della salvezza, Satana è un essere creato, è un errore, dunque, rappresentarselo come una specie di divinità malvagia, opposta al Dio giusto e buono, è uguale a lui in potenza e durata. Tra Dio e Satana c'è tutta la distanza che separa il creatore dalla creatura. Dio solo è eterno. Satana ha avuto un principio, avrà una fine. Tutto è nelle mani del sovrano arbitro dell'universo. La situazione, possiamo veramente dire, è sotto il controllo divino, anche se certi cristiani che ignorano la Bibbia o non credono alla Bibbia sono disperati perché pensano che Dio si sia dimenticato, che Dio sia invecchiato, che non ce la faccia più a tenere dietro alla rivoluzione voluta da Satana. Ma queste sono stupidaggini. Il peccato finirà solo con la distruzione di Satana. E la Bibbia parla della distruzione di Satana. Il becco Azazel, condotto nel deserto e lasciato morire, rappresenta Satana che sarà lasciato per 1000 anni sulla terra desolata e inabitata e poi sarà distrutto dal fuoco del giudizio. Adesso prendiamo in esame questo tremendo errore teologico delle pene eterne e cerchiamo di confutarlo con argomenti biblici. Cito prima White, poi altri autori. Elena White. Com'è ripugnante, afferma la scrittrice, per i nostri sentimenti di amore, di misericordia e di giustizia, la dottrina secondo la quale gli empi saranno tormentati per dei peccati commessi nel corso di una breve esistenza, col fuoco e con lo zolfo, in un eterno inferno che durerà finché Dio vivrà. La mente umana non può valutare il male provocato dall'eresia dei tormenti eterni. La religione della Bibbia è piena di amore, di bontà e di compassione, ma viene oscurata dalla superstizione e rivestita di terrore. Quando si considera sotto quali falsi colori Satana cerca di fare apparire il carattere di Dio, c'è da stupirsi che il nostro Creatore misericordioso sia temuto, paventato e perfino odiato? Le temibili idee su Dio che si sono diffuse nel mondo attraverso l'insegnamento del pulpito hanno prodotto migliaia, se non addirittura milioni, di scettici ed increduli. La teoria dei cosiddetti tormenti eterni è una delle false dottrine che costituiscono il vino dell'abominazione di Babilonia, fatto bere alle nazioni. Come certi ministri di Cristo, cioè pastori protestanti, abbiano potuto accettare questa eresia e proclamarla è un mistero. Essi l'hanno ricevuta da Roma, come hanno ricevuto il falso giorno di riposo. Se ci dipartiamo dalla testimonianza della parola di Dio e accettiamo false dottrine perché le insegnavano i nostri padri, cadremo sotto la condanna pronunciata su Babilonia, perché beviamo del vino della sua fornicazione. Se noi ammettiamo le pene eterne, noi rendiamo Dio incapace, tra virgolette, di ristabilire l'ordine sconvolto dal peccato. Cioè, secondo la teoria delle pene eterne, il Dio non sarebbe in grado di gestire questa situazione. Ma questo è assurdo. Ma che scherziamo? Il Dio è incapace. Ma il Dio è onnipotente. Solo che, accettando questa teoria che fa bruciare per l'eternità coloro che non hanno creduto, noi lo rendiamo incapace di gestire la situazione. Vosché continua dicendo: l'espressione nei secoli dei secoli non deve fare pensare ai tormenti eterni. Essa ha valore assoluto nei testi dove è messa in relazione a Dio, l'essere eterno. Quando si tratta di creature periture, essa significa durata indeterminata e indica il carattere definitivo e irreparabile dell'atto al quale si riferisce. Quindi, se si tratta di riferirsi a Dio, che è l'essere assoluto, eterno, allora sì. Ma quando si riferisce agli uomini, che sono creature periture, allora no, e diremo perché. Cito Sidney Hutch, che dice: eterna distruzione non significa eterni tormenti, perché allora niente è distrutto, tutto è preservato, tenuto vivo, tormentato. E Charles Gerber aggiunge: se l'anima non potesse perire, o se il fuoco dell'inferno bruciasse eternamente, ne conseguirebbe che Dio sarebbe nell'impossibilità di soddisfare la sua giustizia oltraggiata, poiché l'eternità non gli basterebbe. Ne deriverebbe ancora che il male non verrebbe mai distrutto, che Satana esisterebbe per sempre e che mai nessun ginocchio si piegherebbe davanti a Dio. Cristo non riuscirebbe mai a terminare la sua opera, che è di riportare la perfetta armonia in un universo turbato dalla rivolta di Satana. Se da una parte le pene eterne sono incompatibili con l'amore di Dio e la debolezza dell'uomo, se i nostri peccati non sono eterni, perché la loro punizione dovrebbe essere senza fine? D'altra parte, una morte eterna che sopprime il male, il peccato, il peccatore impenitente e Satana, tenendo sempre conto della debolezza umana, soddisfa completamente sia la giustizia che l'amore divini. Quindi c'è un senso logico nella distruzione dei malvagi. Nelle pene eterne dei malvagi, no, non c'è logica. E adesso alcuni esempi illuminanti. Geremia 17, il versetto 27. Cosa dice il profeta parlando della disubbidienza di Israele, parlando della fine del castigo che sarebbe venuto come venne su Gerusalemme? Ma se non mi date ascolto, dice il Signore, e non santificate il giorno del sabato, e non vi astenete dal portare dei carichi e dall'introdurne per le porte di Gerusalemme in giorno di sabato, io accenderò un fuoco alle porte della città ed esso divorerà i palazzi di Gerusalemme e non si estinguerà. Cosa vuol dire non si estinguerà? Cosa vuol dire non si estinguerà? Non si spegne, no? Siamo italiani o no? Non si estingue, non si spegne il fuoco. Si accende alle porte di Gerusalemme e brucia i palazzi. Bene, io vi assicuro che quel fuoco si è spento. Perché quando sono stato a Gerusalemme molti anni fa, chi è stato di voi a Gerusalemme? Alzi la mano, per favore. Ecco, avete visto o no che il fuoco è spento? O avete visto che le porte e i palazzi di Gerusalemme bruciano? E allora che cosa vuol dire qui? Brucia fino a quando c'è materiale, poi è finito. Il fuoco eterno di Sodoma e Gomorra, avete sentito parlare di Sodoma e Gomorra? Chi legge la Bibbia, certo, conosce perché Sodoma e Gomorra furono punite. Epistola di Giuda, versetto 7, cosa dice il testo? Nello stesso modo Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro ed essendo andate dietro a vizi contro natura, sono poste come un esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Anche lì io sono stato, come probabilmente sarete stati voi, nel sud del Mar Morto, dove si pensa esistessero Sodoma e Gomorra. Avete visto bruciare Sodoma e Gomorra voi? No, e allora? Perché il fuoco è chiamato eterno? Allora ce lo spiega l'apostolo Pietro, seconda epistola, capitolo 2, versetto 6. Dice, riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra, le condannò alla distruzione perché servissero di esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente, cioè le ha distrutte, le ha ridotte in cenere, ecco il fuoco eterno. Quindi è un fuoco che dura fino a quando non ha distrutto il materiale, che si è incendiato. Poi Genesi capitolo 19, che racconta la storia di Sodoma e di Gomorra e delle altre città della pianura, voi ricorderete cosa dice il testo. Allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno, ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Le ridusse in cenere, le distrusse. Punto e basta. Il fuoco, dice la Bibbia, il fuoco che scenderà, secondo l'Apocalisse, sui malvagi che hanno rifiutato la grazia, questo fuoco non li renderà immortali, li distruggerà, li divorerà. Questo è il significato dei testi seguenti. Prendiamoli in esame. Apocalisse capitolo 20, il versetto 9 e 10, di cui vi ho detto è uno dei testi più maltrattati di tutta la Bibbia. Rileggiamo Apocalisse 20, 9 e 10. Salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città diletta, ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. Di chi si parla qui? Dei malvagi, delle moltitudini che stavano assalendo la città di Dio, guidate da Satana, per cercare in un sogno di delirio, di dominio, di avere la prevalenza sull'Eterno. Cade il fuoco e brucia tutti. E il diavolo, che le aveva sedotte, fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Però nel senso umano della parola, non parlando di eternità come quando noi parliamo di Dio, che è l'essere supremo e l'essere eterno. Un fuoco, in altre parole, eterno negli effetti, non nella durata. Quando la Bibbia parla della distruzione degli empi, Apocalisse capitolo 20, versetto 14, parla di morte seconda e dice: è la morte e l'Hades, cioè il soggiorno dei morti, il sepolcro, furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Quando nel greco c'è scritto defteros, cioè la morte seconda, significa fine, distruzione totale, significa non esistenza. E d'altronde l'Apocalisse ribadisce quanto c'è scritto in Ezechiele capitolo 28, quando si parla della fine di Satana, si parlava del re di Tiro, però dietro alla figura del re di Tiro c'è il grande nemico che è Satana. Capitolo 28, versetto 16, ultima parte, viene detto: e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Ti farò sparire. 18, seconda parte. Ed io faccio uscire di mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra in presenza di tutti quelli che ti guardano. Versetto 19, ultima parte. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Queste sono le dichiarazioni della Bibbia. Certo, noi possiamo dire, dopo aver ascoltato queste dichiarazioni, amen, siamo d'accordo, Signore, sia lodato il tuo nome, perché il male finirà. Ora, il Dio ha detto, attraverso suo figlio, che ha tanto amato il mondo, il Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non sia tormentato eternamente ma abbia vita eterna. Censuratemi! Io sto dicendo delle cose che non stanno, ma per fare capire. Chiunque crede in lui non perisca, non muoia, non sia distrutto, non sia estinto, ma abbia vita eterna. Quindi non c'è una vita eterna nel bene e una vita eterna nel male. No! La Bibbia non dice questo, grida tutt'altro. Sono le tradizioni degli uomini che purtroppo hanno sostituito la Bibbia. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi bisogna insistere sulla vita, non sulla morte. E lasciatemi dire che la gente molto spesso va in chiesa per paura dell'inferno. Quando nella chiesa romana, che crede nelle pene eterne dell'inferno, c'è il sacerdote che celebra il funerale, e allora tutti indistintamente sono mandati dove? Mario, Francesco, Giovanni, Arturo, Maria, Maddalena. Dove? Tutti in paradiso. D'accordo. Come mai però l'indomani lo stesso sacerdote accetta il danaro per le messe del purgatorio? Ma allora, è in paradiso o è nel purgatorio? Se è nel paradiso, non c'è bisogno di messe, perché è in paradiso, è già sistemato. E allora perché lo mandate in paradiso se non lo sapete? Io racconto sempre una storia, forse ve la ricorderete. Permettete che ve la racconti anche qui. A Napoli morì un pastore protestante e allora anche il pastore Cavalcante intervenne a questo funerale, chiesa protestante, e lì la chiesa protestante si crede lo stesso come nella chiesa cattolica alle pene eterne dell'inferno, non in tutte le chiese protestanti, ma in molte chiese. Allora parla un pastore e dice: il nostro fratello defunto non è qui, il nostro fratello è nel paradiso del Signore. Parla un altro pastore: il nostro fratello non è qui, è con gli angeli di Dio. Parla il terzo pastore: il nostro fratello è nel seno di Abramo. Accanto al pastore Cavalcante c'era un pastore che sapeva che gli avventisti non accettano questa teoria delle pene eterne e credono nel sonno dei morti. E allora gli fa sottovoce, toccandolo col gomito: Cavalca, ndusta? Era a Napoli. Dov'è? Cavalcante risponde: chi? Un muort, il morto, dov'è? Cavalcante rispose: eccolo lì. Quello voleva dire: ma è in paradiso, è con gli angeli, è dov'è? Nel seno di Abramo. C'è da ridere, è una tragedia. Il morto, eccolo lì. Lì. Nel giorno della resurrezione, allora avverrà il viaggio. Se è morto in Cristo, sarà resuscitato, come abbiamo studiato. Se invece non ha accettato Cristo, non sarà resuscitato se non alla seconda resurrezione. Prima Giovanni capitolo 5, versetto 11 e 12. E la testimonianza è questa: il Dio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita. Queste sono dichiarazioni ufficiali, lapidarie, concise. È il Dio che parla. Chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo non ha la vita. Chi crede in Cristo avrà vita eterna, chi non crede non avrà vita eterna, ma morirà, cioè sarà distrutto totalmente. Molti chiedono: ma come sarà il mondo nuovo? Perché abbiamo una normale curiosità. Ma l'apostolo Paolo taglia la testa al toro e dice, Prima Corinzi capitolo 2 versetto 9, vi ricordate? Le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Sarà un mondo reale, non un mondo immaginario. Tutto quello che si può fare è di cercare di immaginare la bellezza della nuova creazione stando ai pochi dati forniti dalla Scrittura. Sarà un mondo concreto. Mi spiego meglio. Gerbert dice: la Bibbia condanna sia il concetto ultraspiritualistico sia quello ultramaterialistico e si tiene su un giusto mezzo, un realismo di buona lega, a pari distanza dai sogni idealistici e dalle prospettive troppo terrene. Il paradiso ritrovato comporta due aspetti, uno negativo, uno positivo, nel senso che in esso non ci saranno più certe cose attualmente esistenti, mentre ci saranno certe cose che attualmente mancano. Non ci saranno più, che cosa? Il male non ci sarà più, lo stiamo leggendo, sarà distrutto il male. Non ci sarà più il peccato, la malattia. La malattia, come stai? Boh, così, così. C'è un testo in Isaia 33:24 che dice: nessuno abitante di quel mondo dirà più io sono malato. Adesso incominciamo a piangere appena nasciamo, abbiamo subito delle malattie e gli ospedali peggiori sono come questo del bambino Gesù qui vicino a sul Gianicolo, no? Se non sbaglio, i bambini lì di pochi mesi curati dalle mamme che piangono, non ci sarà più la malattia. Per conseguenza non ci saranno più ospedali, funerali, cimiteri, vecchiaia, miseria, guerra, prigioni, armi, insicurezza, angoscia, odio, conflitti sociali. Non vi basta? È un mondo ideale, ma non aspettatelo dagli uomini questo mondo ideale, non è possibile. I teologi che si sono scostati dalla Bibbia non sanno dire niente. Perché non sanno niente, perché la tradizione non cava il ragno dal buco, perché gli uomini, reputandosi savi, sono diventati pazzi, dice l'Epistola ai Romani. Io farò ogni cosa nuova, dice l'Apocalisse. Ci saranno invece che cosa al posto di quelle negative? La pace, ma non nel senso di guerra non guerreggiata, no. Ma la pace vera. Perché? Chi è che può dare la pace vera? No, non è l'ONU. Lo si vede nella tragedia della ex Jugoslavia. Quante tregue hanno firmato? Io ho perso il conto. E appena firmano una tregua, giù, ammazzano uomini, donne e bambini. Specialmente quelli che vanno a prendere l'acqua e quelli che vanno a prendere il pane. E poi noi diciamo che gli uomini sono come le bestie. Ma le bestie si offendono. Dobbiamo chiedere scusa alle bestie, è così, pace, giustizia, senza colore, per favore, né giustizia progressista, né giustizia nazionalista, né giustizia cattolica, né protestante, né musulmana, né ebraica, né bianca, né nera, né rossa, io sono stufo di queste giustizie che fanno vergogna e che spediscono gli innocenti nelle galere o di fronte ai plotoni di esecuzione. Mi piace quella frase che molti dicono quando hanno commesso un sopruso e gli è riuscito. Giustizia è stata fatta. Giustizia è stata fatta. Vergogna è stata fatta, il più delle volte. È vendetta che è stata fatta, non la giustizia. No, ci sarà la giustizia. La giustizia perché l'Eterno è la nostra giustizia. Ci sarà la pace perché Cristo è la nostra pace. Poi ci sarà la serenità. Poi ci sarà quella parola così difficile, la felicità. La terra, restituita alla sua normale destinazione, offre il quadro ridente della eterna felicità. Colline e vallate armoniose, fiumi cristallini, laghi dalle acque azzurre, frutteti ricchi di piante cariche di frutta succulenta, foreste maestose, prati smaltati di fiori che non appassiscono, il tutto avvolto in una luce immacolata, in un'atmosfera dolce e ideale, non più aridi deserti, boschi impenetrabili, non più piogge torrenziali e inondazioni, non più siccità, tifoni, maremoti, terremoti. E per farci capire un po' come reagiranno gli abitanti, come saranno gli abitanti, Isaia dice, capitolo 35, versetto 5, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Versetto 3, fortificate le mani infiacchite, raffermate le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Il vostro Dio verrà, la retribuzione verrà. Quindi è un incoraggiamento. La parola del Signore presenta un mondo concreto, fatto su basi completamente nuove. Dice l'Apocalisse, io faccio ogni cosa nuova. E saremo delle nuove creature. Una domanda che certamente anche voi vi sarete posta. Ci riconosceremo nella nuova terra? Vedo che non avete dubbi, senz'altro. Beh, mi sembra che dovrebbe essere così. Ci ricorderemo? Ecco la soluzione che a noi pare più logica. Non c'è nulla nella Bibbia che ci autorizzi a credere che gli affetti che ci uniscono a determinate persone non debbano sussistere in cielo. Lassù ci riconosceremo, però vi sarà una grande differenza negli affetti che risulteranno del tutto nobilitati e santificati, sbarazzati di tutto ciò che poteva essere in essi di carnale, poiché terreni, essi conservano solo quello che si addice a un carattere trasformato, le cui virtù sono considerevolmente ampliate. Tra gli affetti terreni e quelli celesti corre tutta la differenza esistente tra la nostra personalità presente e la nostra personalità futura. Saremo come gli angeli e ci riconosceremo. Tutto è arricchito, nobilitato, santificato, reso perfetto. Il lavoro privo di fatica, l'amore senza prove, il progresso senza impazienza, l'eternità senza noia. Fratelli e sorelle, la nuova terra non è un andare in pensione, per intenderci, che poi uno si mette lì su una poltrona, legge il giornale e aspetta la morte. No, anche perché la morte non ci sarà più. Ma voglio dire che spesso la gente non sa come ammazzare il tempo. Gli altri si ammazzano perché di tempo ne hanno poco. Gli altri invece vanno giusto all'opposto e allora è una noia terribile. E non sanno lì se passare dalla canasta alla briscola, o che non sanno cosa fare, deve essere una cosa tremenda. Ellen White, in un acuto esame di questo problema, dice: la nostra identità personale è conservata nella resurrezione, sebbene non si tratti delle stesse particelle di materia o della stessa sostanza materiale scesa nella tomba. Le meravigliose opere di Dio sono un mistero per l'uomo. Lo spirito, il carattere dell'uomo, è ritornato a Dio, dove viene conservato. Alla resurrezione ognuno riavrà il proprio carattere. Al momento voluto l'Eterno chiamerà i morti, darà loro l'alito della vita e farà vivere le ossa secche. Dalla tomba uscirà la stessa forma che ne è discesa, però esente da malattie e da difetti. Essa rivive avendo la stessa fisionomia, la stessa personalità, per cui l'amico riconoscerà l'amico. Nella natura non c'è nessuna legge di Dio dalla quale risulti che l'Eterno restituirà le identiche particelle di materia che componevano il corpo prima della morte. Dio darà al giusto defunto un corpo che gli piacerà. E allora c'è il termine di paragone per eccellenza. La resurrezione di Gesù è un tipo della resurrezione finale di tutti coloro che dormono in Lui. L'aspetto del Salvatore resuscitato, le sue maniere, il suo linguaggio, tutto era familiare ai discepoli. Come Gesù è risuscitato dai morti, così risorgeranno coloro che dormono in Lui. Noi riconosceremo i nostri amici come i discepoli hanno riconosciuto Gesù. Se nella loro vita mortale essi sono stati deformi, malati o sfigurati, risorgeranno con un corpo perfettamente sano e armonioso, ma la loro identità sarà conservata interamente in questo corpo glorificato. Allora conosceremo come siamo stati conosciuti. Sul viso in cui si rifletterà la luce che risplende sul volto di Cristo, noi riconosceremo i lineamenti di coloro che amiamo. E io credo a questa logica. a questa descrizione, ma soprattutto ci sarà una cosa straordinaria. Pensate, la Bibbia dice: noi lo vedremo come egli è. Chi? Dio. Vedremo Dio a faccia. L'Apocalisse afferma: ed egli, Dio, abiterà con loro. Apocalisse 21:3, cioè con i redenti, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. La presenza permanente di Dio, conseguenza del regno della santità, costituisce l'oggetto principale della nuova creazione e l'essenza stessa della felicità dei salvati. E allora l'Apostolo ci presenta questa meta, l'Apostolo Paolo, secondo Corinzi capitolo 4, versetto 16 a 18, dice: perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro corpo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno, poiché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. La chiama lui la nostra momentanea leggera afflizione, con tutte le botte che prendeva, con tutte le galere che pativa. Ma che cosa sono le nostre sofferenze di fronte alla gloria dell'eternità? Ben poca cosa. Perciò la chiama leggera momentanea afflizione, e noi sentiamo il peso di questo corpo nostro esterno che dice si disfa poco a poco. È così. Dobbiamo accettarci così come siamo. Però io devo riferirmi a un testo e non posso fare a meno di riferirmi. Qualcuno mi dirà: ma nell'Evangelo di Luca, al capitolo 16, non c'è la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro? Certo, e lì non si parla di anime che bruciano nell'inferno? E come? E allora, mi diranno, caro Visigalli, ti abbiamo preso in castagna! E il fatto è che bisogna capirla questa parabola, e non bisogna fondare un dogma come quello delle pene eterne dell'inferno su una parabola che è un'immagine. Ma allora perché Gesù ha raccontato quella parabola? Vediamo. Luca capitolo 16, versetto 19. Ora v'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, e ogni giorno godeva splendidamente. Ed era un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfine venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzo a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. E Abramo disse: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti resuscitasse. Come dobbiamo intendere questa parabola? Come un'immagine, una figura. Gesù, leggeremo dopo, ha preso spunto dal fatto che nel giudaesimo post-esilico, essendo stati gli ebrei a contatto con la civiltà greca pagana, avevano accettato purtroppo queste idee sull'immortalità naturale dell'anima e credevano al paradiso immediato e credevano all'inferno immediato. Ora, voi vedete che, ma poi scusate, c'è qualcosa che non funziona. Dice, c'è uno che nell'inferno può parlare con quelli che sono in paradiso. E poi il sollievo si trattava di andare a intingere la punta del dito nell'acqua per lì dargli un pochino di sollievo. Capirai che sollievo. E allora questo dice, ah, vabbè, visto che non si può, dice il ricco, io ho 5 fratelli, mandalo lì a casa mia a dire, attenzione che se non funzionate per bene c'è la voragine dell'inferno che vi ingoia. Abramo cosa dice? E qui ci arriviamo alla realtà. No, hanno Mosè e i profeti, c'hanno la Bibbia, ascoltino quello. No, 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 ma se uno va là e dice, sai, io vengo dall'inferno. No, dice, ma neanche, se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se un morto risuscita, crederanno. E infatti l'altro Lazzaro, l'amico di Gesù, resuscitò, è vero? E questo qui, poverino, era povero, adesso è in paradiso. Momento. Ma allora tutti i ricchi finiscono all'inferno e tutti i poveri finiscono in paradiso? No, ma che scherziamo? Chi crede sarà salvato? Voi capite che è un'allegoria. E adesso sentiamo un cattolico, il padre Lagrange, che dice: Gesù non aveva l'intenzione di descrivere lo stato dei defunti. Si direbbe che Lazzaro e anche il ricco abbiano dei corpi. Cioè, usando il diritto della parabola semitica di andare dritto allo scopo, senza troppo preoccuparsi della modalità, il Salvatore fa parlare i morti come se fossero vivi e provassero sentimenti, i sentimenti dei viventi. Si tratta di una prosopopea, è una parola un po' difficile, viene dal greco, è una figura retorica, per cui si introducono a parlare persone assenti o morte, o si personificano cose inanimate o astratte, dal greco prosopopion, personificare, da prosopon, viso, e poien, che vuol dire fare. E infatti nel libro di Abacuc c'è un esempio classico, leggete con me Abacuc, capitolo 2, versetto 2, no, versetto 11, questo è un tipico esempio di prosopopea veterotestamentaria dell'Antico Testamento. Poiché la pietra grida dalla parete e la trave le risponde dall'armatura di legname. È una figura retorica, perché le travi non hanno mai parlato, e neanche le pareti. E poi addirittura in Apocalisse capitolo 6 c'è la famosa visione dei martiri, ai quali si presta parola, ma non è così, perché i morti dormono e la Bibbia non si può contraddire. Capitolo 6 dell'Apocalisse, versetto 9: quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa, E gridarono con gran voce, dicendo: «Fino a quando, o nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. In realtà il colloquio non è avvenuto, non avviene, è una prosopopea, una figura retorica. Elena White dice: in questa parabola il Cristo prendeva i suoi uditori sul loro proprio terreno. La dottrina dello stato cosciente delle anime tra la morte e la resurrezione era ritenuta vera da un buon numero dei suoi uditori. Il Salvatore conosceva questo pregiudizio e adattava la sua parabola in modo da dare loro un insegnamento importante, servendosi delle loro idee preconcette. Gesù si serve qui di un pregiudizio per mettere in rilievo una verità che desiderava inculcare nella mente di tutti, cioè che il valore dell'uomo non dipende dall'ammontare dei suoi beni, perché tutto quello che gli è stato dato gli è stato solo prestato. È chiaro il pensiero biblico? Va bene, la Bibbia parla della fine del male, quindi della fine del peccato, ma non salterà mica fuori un'altra volta un altro Lucifero? Non avete mai sentito fare questa domanda voi? Scusate se io faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma è per fare capire questo testo di Nahum, capitolo 1, versetto 9. Signore dice, è alla pagina 753 della versione Luzzi, tra i piccoli profeti: che meditate voi contro l'Eterno? Egli farà una distruzione totale. La distretta non sorgerà due volte, basta una. Fratelli e sorelle e amici, l'entrata in questo mondo straordinario non si paga niente. Ingresso libero, se si parla di soldi. L'accesso a questo mondo meraviglioso è libero a tutti quelli che vi credono, accettano Cristo come loro personale salvatore, ubbidiscono e vi si preparano attraverso la perseveranza e la testimonianza cristiana. Così conclude il gran conflitto Elena White, gran conflitto inteso tra Cristo e Satana. Il gran conflitto è finito. Il peccato e i peccatori non ci sono più. L'intero universo è purificato. Per tutto il vasto creato corre un palpito di armonia e di letizia. Da colui che ha creato tutte le cose fluiscono la vita, la luce e la gioia che inondano i vari settori dello spazio infinito. Tutte le cose, quelle animate e quelle inanimate, nella loro bellezza e nella loro perfezione, dichiarano con gioia che Dio è amore. Fratelli e sorelle, noi non ci accontentiamo di questa terra, dove, anche se c'è la maledizione del peccato che pesa duramente da millenni, è pure una terra straordinaria, ricca di bellezze, ricca di boschi, ricca di ossigeno, ce n'è un po' meno nelle grandi metropoli come la vostra, e gli uomini, anche gli atei, corrono dove? Inconsciamente, perché Dio ha messo nel cuore dell'uomo, dice la Bibbia, il pensiero dell'eternità. Corrono verso il mare, verso i monti, verso i laghi. Seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 13 e 14. Secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi di essere trovati agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace. Che Dio ci aiuti affinché il pensiero di questo mondo nuovo, la fine del peccato, la fine di Satana, la fine delle sofferenze possa spronarci a una sempre più grande fedeltà, a una maggiore perseveranza. Dio ci benedica, in attesa di questo mondo andiamo avanti. E ricordiamoci l'affermazione capitale della Bibbia: ringraziato sia Dio per chi ci dà la vittoria in Cristo Gesù. Amen.